Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi, Luciana Fantini in regia, Mauro Di Chiara alla parte tecnica. Shimon Peres, ex presidente israeliano di origini polacche, ha guidato Israele dal 2007 al 2014, è scomparso questa notte a 93 anni per le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito 2 settimane fa. Un rapido profilo: mentre i suoi coetanei versavano il sangue nella guerra d'indipendenza del 48, Peres era impegnato all'estero ad acquistare le armi per loro, un incarico importante a livello nazionale, ma la macchia di imboscato gli restò addosso per mezzo secolo. A 30 anni era direttore generale del Ministero della Difesa. Da quella posizione seguì la guerra del Sinai nel 1956, con inglesi e francesi gettò le basi per la costruzione della centrale atomica nel Negev, ricordato come un falco che divenne colomba. Negli anni 74-77 sopportò la premiership di Rabin e poi nell'84 avrebbe strappato la nomina di premier. La coabitazione con Netanyahu è stata per lui spesso motivo di cruccio alla luce delle profonde divergenze, ma in Israele era ormai diventato un punto di riferimento obbligato. Venerdì prossimo i funerali a Gerusalemme con gli statisti di tutto il mondo. La sala stampa vaticana questa mattina ha smentito quanto scritto da alcuni media israeliani su una presunta partecipazione di Papa Francesco ai funerali di Peres. Il Papa partirà per la Georgia come previsto. Noi per un ricordo abbiamo in linea il giornalista esperto di Medio Oriente Giorgio Bernardelli di Mondo in Missione, la rivista del Pontificio Istituto Missioni Estere. Grazie di essere con noi, Giorgio, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, il tuo ricordo di Peres, un visionario da molti viene considerato.
Sì, io credo che Peres sia una di quelle figure che incarnano davvero in profondità quella che è la storia e anche in qualche modo le contraddizioni di Israele. Lo ricordavate prima, insomma, il grande uomo che tutti ricordiamo per il suo coraggio, per anche questo Nobel per la pace ricevuto insieme a Rabin e ad Arafat.
Nel 94, certo.
Sì, ma allo stesso tempo anche un uomo che appunto era stato uno degli artefici non solo della sicurezza di Israele, avete ricordato il nucleare, il ruolo al Ministero della Difesa, ma anche rispetto ad altre questioni. Un altro elemento che poco si ricorda è che Peres ebbe un ruolo fondamentale nell'inizio degli insediamenti ebraici, le cosiddette colonie in Cisgiordania dopo la guerra dei sei giorni. Tutti parliamo spesso del Likud, della destra, eccetera, ma i primi insediamenti furono realizzati quando c'erano i laburisti al governo e Peres fu uno dei grandi sostenitori di questa impresa. Per dire come nella vita di quest'uomo, come è capitato anche con altri personaggi in Israele, questi due volti, no? Il volto del radicamento nella terra e della sua difesa strenua, ma insieme anche la capacità di fare un passo oltre, guardare alla pace, siano due volti che non si possono distinguere. E quindi si capisce anche un po' le reazioni che stiamo vedendo in queste ore a questa morte, che viene guardata con grande attenzione in tutto il mondo, perché appunto Peres è un grande simbolo è un simbolo di ciò che è Israele, è anche un simbolo di tante speranze e di tante disillusioni che hanno accompagnato il cammino in Medio Oriente.
Ci ricordiamo tutti quello storico abbraccio di Papa Francesco proprio con Shimon Peres e Abu Mazen nei giardini del Vaticano, un incontro per pregare insieme per la pace in Terra Santa. C'era anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, un incontro fortemente voluto da Papa Francesco. Nell'invocazione finale della preghiera ricordiamo che Shimon Peres sottolinea: la pace chiede sacrifici e compromessi, Giorgio.
Sì, assolutamente. È la grande lezione, insomma, la grande strada che lui aveva provato a percorrere sostenendo insieme a Rabin e poi da solo dopo l'uccisione di Rabin la strada degli accordi di Oslo, no? La strada di questo accordo di compromesso che avrebbe dovuto portare alla nascita dei due stati per i due popoli, come ripetiamo spesso. Ma Peres è stato un uomo dei compromessi anche in tante altre situazioni, è sempre stato l'uomo della moderazione all'interno della politica israeliana in questi ultimi anni, al punto anche da rischiare la faccia in alcune situazioni, andando appunto a fare un po' il volto presentabile di alcuni governi di unità nazionale in cui erano presenti invece esponenti della destra molto più spiegherati per soluzioni drastiche nei confronti del rapporto dei palestinesi. È stato un uomo di grandi visioni, secondo me, un uomo che ha avuto il pregio, insomma, di sapersi continuamente rimettere in gioco e guardare avanti.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dello Stato di Israele, ha ricordato appunto quegli accordi di Oslo e il Nobel per la pace che ne derivò, che ha detto costituiscono per l'intera comunità internazionale uno dei momenti di più grande speranza e fiducia nel futuro, e lo ha ricordato per l'operosa ricerca della comprensione del dialogo per la costruzione di una prospettiva di pace duratura in Medio Oriente. Laura Boldrini, Presidente della Camera, noi il compito di rilanciare la sua lezione per costruire la pace. Ti pregherei, Giorgio, di restare con noi in linea in diretta. Raggiungiamo Massimo Toschi, che è consigliere alla Regione Toscana, già assessore alla stessa Regione Toscana alla cooperazione internazionale, al perdono e alla riconciliazione tra i popoli. Ha supportato attivamente il Centro Peres per la Pace di Tel Aviv. Grazie di essere con noi, Toschi.
Buongiorno signora, buongiorno.
Che cos'è questo centro e qual è il suo ricordo di Shimon Peres?
Ma il centro nasce da un'intuizione di Shimon Peres, che ci voleva un luogo anche di riflessione culturale per espandere una cultura di pace. E il centro Peres nei vari settori, al settore sportivo, al settore agricolo, al settore economico, al settore sanitario, finanziava e sosteneva e sostiene progetti di dialogo, di incontro, di relazione tra la società israeliana e la società palestinese. In questo contesto io ho incontrato Shimon Peres ormai nel 2003, quando, per la festa degli 80 anni, perché avevamo firmato un progetto per la cura dei bambini palestinesi non altrimenti curabili negli ospedali palestinesi stessi, perché per la gravità delle patologie e per la scarsità delle tecnologie, e quindi venivano curati negli ospedali israeliani, metà pagavano gli ospedali con una forma di sconti e metà finanziava la Regione Toscana. Era la sua grande idea, la grande idea che i bambini fanno la pace, e i bambini palestinesi potevano fare la pace, potevano legare quello che la politica costantemente sbriciolava, spezzettava. Ecco. Quindi è partito un progetto che ha curato oltre 10.000, che sta curando, ha già curato oltre 10.000 bambini palestinesi, che altrimenti o dovevano venire all'estero o semplicemente non venivano curati e morivano, perché poi spesso è accaduto anche questo. E l'incontro con Peres è stato un incontro bellissimo, ma anche drammatico. Io ricordo benissimo un incontro avuto con lui immediatamente dopo la prima guerra di Gaza, in cui io gli contestavo come dire, la follia di quella guerra, che avrebbe moltiplicato l'odio e distrutto le relazioni tra i due popoli, e lui capiva, cercava di capire la mia posizione, e al tempo stesso a un certo punto mi fermò e mi disse: ma cosa posso fare in concreto? Dico: guardi, c'è un macchinario per la radioterapia che non viene fatto entrare a Gaza, e c'è bisogno a Gaza, perché altrimenti i bambini muoiono di tumori e via di questo passo. Devo dire che dopo 2 mesi, ci vollero 2 mesi, ma quel strumento radioterapico è riuscito ad arrivare a Gaza e ha permesso la cura di tanti ragazzi, non solo ragazzi, di Gaza. Era un uomo straordinario, ecco, era un uomo di grande ascolto, e ascoltava le grandi persone e anche piccole persone come me. Ecco, ricordo l'ultima volta che l'ho visto, dopo aver parlato con alcuni dei suoi collaboratori. Penso a un personaggio che ora è morto come Ron Pundak, penso a un personaggio come Dan Shanit, e mi ricordo che in questo dialogo con lui gli dissi, siamo nel 2011-2012 con la seconda guerra di Gaza, e gli dissi: ma lei deve fare il napolitano in Israele, come napolitano cerca di tenere unito il paese intorno ai grandi valori, rispetto a un presidente molto, come dire, permissivo, eccetera, anche lei in Israele deve garantire una politica, una cultura di pace rispetto a una scelta che appariva invasiva e terribile, che era quella della guerra. Per questo che lui è sempre stato stimato dai palestinesi.
Ha citato Napolitano, il quale in questo messaggio di cordoglio ha espresso per la morte di Peres ecco il suo struggimento per una perdita personale importantissima. Giorgio, forse un uomo più amato all'estero che in patria, Peres?
Questo sicuramente.
Sì, Toschi, resti pure in linea. Sì.
È stata un po' una costante questa. Peres era il ministro degli esteri che qualsiasi governo in giro per il mondo avrebbe voluto vedere in Israele, e a lungo lo è anche stato. Un uomo con cui, come ricordava Toschi, c'era una grande disponibilità all'ascolto e anche grandi doti di mediatore. In Israele questa sua disponibilità al compromesso è sempre stata un po' guardata con sospetto, e non è un caso che tutte le grandi appuntamenti elettorali alla fine Peres li abbia persi, e anche questa sua ultimo periodo, l'elezione alla presidenza di Israele, è stato un po' un riconoscimento alla grande storia umana e politica di quest'uomo da parte dell'establishment, ma non un successo da un punto di vista elettorale.
Abu Mazen, presidente palestinese, ha detto che la morte di Peres è una grave perdita per l'umanità e per la pace nella regione. Dall'UCEI, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, la presidente, ha ricordato il suo coraggio, il suo messaggio di fratellanza e di amicizia tra i popoli. Un uomo dalle qualità e dalle sensibilità fuori dal comune. Allora, Massimo Toschi, qual è l'eredità poi in sostanza di Peres?
L'eredità è da una parte quello straordinario incontro a Santa Marta in Vaticano, che è davvero l'eredità di quest'uomo.
Era il 9 giugno del 2014.
Del 2014.
2 anni fa.
Incontrano due leader politici molto distanti tra di loro, distanti per la storia, non perché non volessero colmare le distanze, ma perché la storia le aveva collocati distanti. E due uomini, due leader religiosi, due grandi leader religiosi, Papa Francesco e Bartolomeo, e poi come dire, questa preghiera che univa ebrei, cristiani, musulmani, un gesto davvero pieno, completo. Questa è la grande eredità, che è possibile incontrarsi, che bisogna incontrarsi e tenere aperta la porta più difficile, che in qualche modo è in grado di superare anche i limiti della politica, che è la porta della preghiera. A me ha molto colpito le cose che disse Peres in quei giorni, in quella preghiera, mettendo insieme la tragedia dei bambini palestinesi con la tragedia anche dei bimbi, dei ragazzi israeliani. Il tema dei bambini, che è così presente in quell'incontro così straordinario. E oggi io penso che bisogna ricostruire la pace a partire dai bambini, curando i bambini, togliendoli non solo dalle malattie, ma dalla malattia delle malattie, che è quella dell'odio, che è la malattia che devasta ormai il Medio Oriente e da cui bisogna uscire, ciascuno per la sua parte.
Pensiamo per esempio ai bambini in Siria. Tra l'altro oggi, alla fine dell'udienza del mercoledì in San Pietro, ancora il rinnovato appello per l'amata Siria da parte di Papa Francesco. Tornando a Shimon Peres, il figlio ha detto, incontrando la stampa nell'ospedale di Tel Aviv dove era ricoverato, ci ha ordinato di edificare il futuro di Israele con coraggio e saggezza e di spianare sempre strade per un futuro di pace. Ci ha ordinato di lavorare per la pace, in sostanza. Giorgio, quali scenari adesso concreti si possono intravedere?
E credo che sia davvero un grosso punto interrogativo, nel senso che, senza girarci intorno, se ne va uno dei pochi uomini che ragionavano davvero sul futuro di questa terra. Oggi il problema del Medio Oriente è esattamente questo, e lo è in Israele e in Palestina, ma per certi versi lo è anche per tutto quanto sta succedendo intorno alla Siria. L'incapacità di immaginare un futuro su questa regione. Credo che questa sia la grande eredità di Shimon Peres, ma anche quello che ci mancherà di più, perché oggi viviamo in una situazione in cui tra Israele e Palestina non c'è questa disponibilità a ragionare su un futuro, si guarda appunto all'amministrazione del conflitto. La gestione Netanyahu è stata sostanzialmente questo in Israele, e credo allora che questi funerali che venerdì si terranno in Israele, che si vedranno insomma riuniti anche tanti capi di Stato e di governo di tutto il mondo, siano un po' un segnale un po' triste, insomma, di come questo mondo, che ha abbandonato un po' a se stesso questa regione, che ultimamente ha perso grande centralità nell'attenzione alla politica, alla fine si riuniranno per un funerale. E davvero c'è da auspicare che non sia un tragico simbolo, insomma, di quello che sta succedendo in Medio Oriente.
Sulla stampa Hamas ricorda Peres senza commenti, in realtà solamente con una breve biografia, quanto il peso di Hamas ancora oggi sui destini del Medio Oriente, Giorgio.
Ma io credo che è un'influenza che certamente esiste, una componente che ancora si fa sentire nella realtà palestinese, ma credo che anche Hamas sia oggi meno forte di quanto lo era ieri, ma questo non significa per forza che sia una buona notizia, nel senso che c'è una crisi generalizzata all'interno della società palestinese, dove tutti i riferimenti di ieri, le stesse fazioni, i movimenti politici, Fatah, Hamas, ma anche quelli più legati all'ambito iraniano, sono tutte realtà che stanno perdendo autorevolezza, hanno perso peso. C'è una rivolta, anche una protesta anche generazionale all'interno della società palestinese, di cui questa intifada dei coltelli, di cui parliamo pochissimo, ma che da un anno a questa parte va avanti, è il segno più chiaro. è un'intifada in qualche modo nichilista, è la protesta di una generazione che non vede più speranze davanti a sé, non vede neanche prospettive di lotta politica di nessun tipo e di fatto si scaglia in uno scontro all'arma bianca, riportando il conflitto alla sua versione forse addirittura primordiale, quasi tribale. Ecco, questa è la fotografia di oggi. Allora io credo che il contrasto con una figura come Shimon Peres sia fortissimo. Manca quella capacità lì di incanalare la politica, anche le divergenze, anche il confronto in una prospettiva. E se si vuole raccogliere questa eredità bisogna prenderla sul serio.
Massimo Toschi, veramente un minuto a chiudere da venerdì, da questi funerali che saranno celebrati a Gerusalemme per Shimon Peres, potremo davvero sperare un cambio di prospettiva in Medio Oriente velocissimamente?
Io penso che il cambio di prospettiva è indispensabile, altrimenti c'è la catastrofe. Io penso che i funerali di Peres, parto sempre da quel versetto del Vangelo, se il seme non muore non produce frutto, e ora vedremo il frutto di Peres. Io penso che la domanda di pace è fortissima, ciò che manca è la qualità della politica rispetto a questo, anche del nostro paese dovrebbe essere con più coraggio e con più forza presente in Medio Oriente, partendo dai bambini che ci danno la misura della politica.
Ricordiamo questo Centro Peres per la Pace di Tel Aviv. Grazie a Massimo Toschi per questa sua bella e personale testimonianza. Molti auguri.
Grazie a voi, grazie.
E grazie al collega di Mondo in Missione Giorgio Bernardelli per l'acuta analisi. Buon lavoro anche a te, a risentirci.
A presto.
Martello, perché fai den den con la pialla su quel.
E noi ci fermiamo qui, grazie a Vincenzo Proto alla parte tecnica e a Mauro Di Chiara, a Luciana Fantini in regia, il nostro sito radiovaticana.va. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.
Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia. Ma tre croci, due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare.
Alle tempie addormentate di questa città pulsa il cuore di un martello, quando smetterà falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo assottiglierai.
Alle pieghe, alle ferite che sul legno fai, fa legname su quei tagli, manca il sangue ormai, perché spieghino da soli con le loro voci quali volti sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi nell'immagine di tre dolori, vedran lacrime di Dimaco e di Tito al ciglio, il più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio.
Dalla strada alla montagna sale il tuo den den, ogni valle di Giordania impara il tuo fren fren, qualche gruppo di dolore passo inquieto, altri aspettano di far bene a quelle sedie argentee.